Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ancora in questa Eucaristia ringraziamo il Signore per il dono della cresima che alcuni dei nostri ragazzi hanno ricevuto e che li impegna a diventare veramente discepoli del Signore Gesù. Questa Eucaristia è importante per noi, questa domenica, per la nostra fede, per la nostra fede nella risurrezione dei morti, in Dio che risuscita i morti. Chiediamo questo grande dono che si rafforzi nei nostri cuori, la fede nella risurrezione e nella vita eterna. Per questo all'inizio della Messa anche è bene che noi mettiamo fin dall'inizio della Messa il ricordo dei nostri cari nella luce della nostra fede nella risurrezione. Ecco, in questa Messa in particolare ricorderemo Ombretta e Arrigo e anche il defunto Sante.
Dal secondo libro dei Maccabei, al capitolo 7, il versetto 1 e 2, e dal 9 al 14. In quei giorni ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli enervate, a cibarsi di carne suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». E il secondo, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato, e il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra, e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, al capitolo secondo, dal versetto 16 fino al versetto 5 del terzo capitolo. Fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata come io lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti, ma il Signore è fedele. Egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 20, versetti 27-38. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli. E poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui.
Parola del Signore.
Noi abbiamo nella prima lettura una testimonianza straordinaria della forza, della potenza, della fede nella risurrezione dei morti, che è evidentemente cresciuta dentro il popolo ebraico, dentro Israele, ed è stata introdotta potentemente e sempre di più con l'opera dello Spirito Santo. Noi vediamo in queste parole, abbiamo letto un tratto di questo capitolo 7 del secondo libro dei Maccabei, che raccontano le persecuzioni avvenute nel secondo secolo prima di Cristo, nel 150, 160, 150 prima di Cristo, dentro a Israele, da parte di un re pagano che si chiamava Antioco, re della Siria, che però dominava anche in Palestina e che aveva proibito la fedeltà alla legge e ai comandamenti di Dio. Noi vediamo qui la testimonianza di quanto è forte la fede nella risurrezione. È proprio la speranza della risurrezione dei morti, come abbiamo ascoltato in queste parole, che addirittura consente e spinge questi fratelli ad affrontare serenamente e coraggiosamente la morte. E questo dobbiamo raccogliere, io penso, anche per noi. È proprio la fede nella vita eterna e nella risurrezione dei morti, cioè la fede che il Dio, il Creatore, è colui che risuscita i morti è colui che non lascia senza ricompensa. È colui che è fedele alle sue promesse al di là di ciò che sembra insormontabile per l'uomo, per la creatura, che è la morte. E Dio è fedele al di là della morte. E questo è molto importante anche per noi, che ci cresca in noi questa fede nella risurrezione, in colui che risuscita i morti. Questa fede è stata inculcata profondamente nel popolo ebraico, e se noi andassimo nella sinagoga, nel luogo di preghiera al sabato, e partecipassimo alle preghiere, noi sentiremmo risuonare continuamente questa fede in colui che risuscita i morti. Ci si rivolge a Dio, Padre e Re, nostro Padre e nostro Re, come a colui che risuscita i morti. E così per noi allora, ancora di più per certi aspetti, no? La risurrezione di Gesù sta al centro della fede cristiana. Ma la risurrezione di Gesù è essenzialmente la conferma, indubitabile la conferma straordinaria di questa fede. La conferma che Dio risuscita i morti. E così dobbiamo vedere la risurrezione di Gesù. Anche così dobbiamo vederla, come insegna anche l'Apostolo Paolo, come insegna il Nuovo Testamento. Se non c'è risurrezione dei morti, dice l'Apostolo Paolo, neanche Cristo è risorto. La risurrezione di Cristo è comprensibile nel suo valore decisivo, definitivo, proprio sulla base della fede nella risurrezione dei morti. Perché significa che ciò che noi confessiamo di Gesù non riguarda semplicemente Gesù, non è solo il suo caso, ma Dio ha risuscitato Gesù come primizia di coloro che sono morti. Cioè in Gesù Dio ha iniziato l'opera definitiva e ha mostrato così che è fedele, ha mostrato la sua fedeltà alle sue promesse e a noi, dandone una prova inconfutabile secondo la nostra fede, cioè risuscitando il suo figlio. Naturalmente ciascuno, come dice l'Apostolo Paolo, al posto proprio. Cristo è la primizia ed è anche perciò la causa della risurrezione di tutti noi che siamo, di tutta l'umanità, di tutti noi che siamo suoi fratelli. E tuttavia la risurrezione di Gesù rimane la conferma luminosa della verità della fede nella risurrezione dei morti, che deve essere sempre più la nostra fede e che noi chiediamo anche attraverso la forza di questa Eucaristia che cresca in noi. Su che cosa è fondata la fede nella risurrezione dei morti? Dicevamo già, per noi Gesù è la prova, ma normalmente sempre deve essere fondata nelle Scritture, cioè nelle promesse di Dio. Veramente Dio ha promesso la risurrezione dei morti nelle Scritture? Certamente. Però ci sono questi sadducei, che non sono cattivi come invece verrebbe da pensare, o spregevoli, anche se non vengono molto stimati e trattati bene, non solo nel Nuovo Testamento, ma anche negli altri scritti ebraici. Questi sadducei che sostengono, ed è il Vangelo di oggi, dobbiamo comprendere così la domanda dei sadducei, cioè i sadducei sono assolutamente tradizionalisti, diciamo così, si basano unicamente sui libri di Mosè. La Genesi, l'Esodo, il Levitico, i Numeri e il Deuteronomio. Lì vuol dire essere veramente discepoli di Mosè. Tutto quello che si aggiunge dopo, soprattutto le visioni dei profeti, tutte queste sono sospettabili, non sono così sicure, vanno messe da parte. E invece è proprio nei profeti che noi troviamo la certezza e la forza della risurrezione dei morti. Quindi i Sadducei rimanevano fedeli solo ai libri di Mosè, ed è per questo che pongono questo esempio che a noi sembra molto strano, ma che è molto logico dal loro punto di vista e anche dal punto di vista della legge di Mosè, dei primi 5 libri della Bibbia che rimangono il fondamento di tutta la scrittura. Secondo questa disposizione che troviamo nella legge, cioè che quando uno muore senza lasciare figli, il fratello prenda lui la moglie per dare discendenza al fratello morto, in modo che nessuno rimanga senza la continuità. Il figlio, il primo figlio, ecco, che nasce dal fatto che il fratello vivo prende la moglie del fratello morto, che è morto senza lasciare figli, il primo figlio è ritenuto a tutti gli effetti, anche per l'eredità e tutto il resto, per il nome e per l'eredità, è ritenuto il figlio del fratello morto, non il figlio di colui che ha preso la moglie. Dia la continuità al fratello. Una norma come questo, dicono i Sadducei, dimostra che se c'è una continuità, e certamente c'è una continuità, è la continuità dei figli. Sono loro, è questa l'eternità, tra virgolette, è questo il futuro vero che Dio ha predisposto. Non c'è traccia di risurrezione. E quindi pongono la domanda in modo provocatorio: di chi sarà moglie nella risurrezione? Non ci se ne occupa, è fuori completamente dalla prospettiva della legge di Dio, della legge di Mosè, l'idea stessa della risurrezione, altrimenti ci se ne occuperebbe. Qual è la risposta di Gesù? È la risposta di gran parte poi della tradizione ebraica che poi si è riversata nella tradizione cristiana e nella nostra fede. Ecco, la risposta di Gesù che stupisce e che è approvata anche dagli scribi, dice così il Vangelo, il versetto che segue. Gesù risponde, e questo è importante precisarlo, Gesù risponde con due argomenti. Il primo argomento è: voi non conoscete la potenza di Dio. Come voi leggete le scritture? Dovete leggerle tenendo conto dell'onnipotenza di Dio. Il mondo presente non è uguale al mondo futuro. Sono diversi. C'è una continuità, naturalmente, perché si parla della risurrezione. Perciò c'è una continuità, ma c'è un'enorme, infinita diversità. Nel mondo futuro non valgono le norme, non valgono le leggi profonde della natura di questo mondo. Prima di tutto, non c'è bisogno di prendere moglie e marito, non si fanno figli. Perché? Qui c'è un'idea sotto. Perché si fanno i figli? Perché si muore, perché la vita ha un limite e si muore, ma per continuare si fanno i figli. È nei figli che si continua a vivere. Nel mondo futuro non è. Perché? Perché non si muore. Notiamo come l'argomento ha come centro la morte o la vita eterna. Non si muore. C'è una differenza immensa, e aggiunge Gesù qui, ed essendo figli della risurrezione, cioè risuscitati dai morti, si è figli di Dio. Voi mi direte, ma non siamo già figli di Dio? Israele non è già figlio di Dio anche prima? Certamente. Ma qui si diventa figli di Dio in modo pieno, completo, secondo questa espressione. Si è veramente figli di Dio, cioè si assomiglia veramente a Dio che è il Padre, quando saremo risorti dai morti. Lo siamo già, anche noi figli di Dio, noi a un titolo nuovo, cioè in Cristo Gesù, nel Figlio siamo figli, ma anche noi attendiamo la piena figliolanza. Questo non è una cosa che dico io, lo dice l'Apostolo Paolo, possiamo stare tranquilli. Noi aspettiamo ancora una figliolanza piena. Quando l'avremo? Quando saremo risorti dai morti, perché allora saremo pienamente simili a Dio, vivremo in modo pieno della sua stessa vita. Essendo figli della risurrezione, abbiamo ascoltato, sono figli di Dio. Poi c'è un secondo argomento che Gesù usa. Questo riguarda la potenza di Dio e la differenza fra la nostra vita, la nostra esperienza terrena e una vita di cui non abbiamo un'esperienza diretta, ma che è tutta appesa alla potenza di Dio. E il secondo argomento però deve riguardare le scritture. Anche nella legge di Mosè, dice Gesù, c'è implicita naturalmente, non in modo esplicito, ma in modo estremamente centrale e forte, la risurrezione dei morti. E l'argomento che usa Gesù è veramente straordinario e dobbiamo coglierlo. Gesù dice che quando Mosè stesso incontrò Dio, quando Dio si rivelò a Mosè all'inizio del libro dell'Esodo per mandarlo nella sua missione, si definì con un nome, disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E naturalmente su questo non ci può essere discussione, neanche i sadducei potevano negarlo. Dio è per definizione il vivente, è il creatore, è l'unico vivente, la cui vita non dipende da nessuno, ma è lui che è la vita ed è il vivente. Ora, se Dio, il creatore, lega il proprio nome a degli uomini, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, significa che questi uomini sono vivi, perché Dio non è un Dio di morti, non regna sui morti, ma sui vivi. Dal momento, come dice Gesù, che tutti quelli che vivono, vivono in virtù del dono di Dio. È Dio che dà la vita, ogni tipo di vita. E quindi se Dio stesso si definisce inserendo nel proprio nome Abramo, Isacco e Giacobbe, significa che Abramo, Isacco e Giacobbe vivono e sono morti tuttavia, eppure vivono. Gesù la porta questo come la garanzia della verità della fede nella risurrezione. Cioè la fede nella risurrezione dei morti, secondo questa luce che ci viene dalle parole di Gesù, è fondata su Dio stesso. Su Dio stesso. Se noi crediamo in Dio, cioè nel Dio della Bibbia, nel Dio che si è rivelato, nel Dio di Gesù, se noi crediamo in Dio, allora crediamo anche nella risurrezione dei morti. Ecco, invochiamo con fiducia filiale Dio nostro Padre, chiedendo questo grande dono anzitutto per noi e invocando il bene, invocando la pace per tutti gli uomini. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.
Preghiamo per la Santa Chiesa del Signore, perché abbia la forza, la capacità, la costanza di annunciare il Vangelo, di dare il buon annuncio della risurrezione di Gesù a tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i popoli e per i grandi popoli del mondo, in particolare per quelli che non hanno la fede in un al di là, in una vita che continui in un mondo migliore. Preghiamo perché a tutti sia concesso di udire e di credere nella vita eterna. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che a causa della loro fede subiscono persecuzioni, subiscono torture, subiscono emarginazione, perché abbiano la forza, proprio dalla loro fede, di testimoniare e di perseverare. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la nostra Chiesa di Bologna, per il nostro Arcivescovo, per tutti i presbiteri, preghiamo per tutti i religiosi e per tutti i fedeli, per quelli che hanno dimenticato la fede del loro battesimo, per quelli che credono ma non sono praticanti, non sentono bisogno e desiderio di partecipare alla vita sacramentale. Preghiamo perché quest'oggi tutti abbiano una grazia dal Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la pace nel mondo, come già abbiamo pregato, per la pace in Europa e per la pace in tutti i luoghi in cui si combatte, per i conflitti più dimenticati. E poi preghiamo per tutti gli operatori di pace, perché abbiano forza, costanza, coraggio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ancora per i bambini di catechismo nel loro cammino, per quelli che hanno fatto la cresima una settimana fa, perché possano continuare con grande gioia il loro cammino dietro a Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ricordiamo ancora in questa messa Ombretta e Arrigo, e anche defunto Sante, nella luce e nella fede, nella risurrezione. Preghiamo. Ancora un'ultima invocazione per la pace in questi giorni. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e infondi nel nostro animo la certezza della risurrezione dei morti, per mezzo del Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.